intanto grazie per essere qui. Come sapete, appunto, abbiamo questo format che si chiama Downstream, che oggi, anche grazie al Campania Libri Festival, ospita la presentazione di Faldone di Vincenzo Stuni. Io davvero dico due parole e poi lascio a Fabrizio e Gabriele il piacere di presentare il libro. E così provo a dire due cose. Una, entrambe in fondo da lettrice, e da chi ha letto provando il piacere di leggere e anche la sorpresa, la sollecitazione mentale, ma anche direi fisica, del leggere ad alta voce o, come dire, soffermarsi sul testo e il suo formato. E potrei anche dire alcune cose un po' più sollecitata dal fatto che per mestiere, diciamo, faccio o provo a fare lo storico della lingua, la storica della lingua, e dire che in questo Faldone, è già il titolo, come dite, sollecita più di un'osservazione. Chi ama la lingua si diverte molto. E questo forse è il primo punto che lascio anche ai due dottissimi relatori, cioè questa doppia percezione che ho avuto, sia, come dire, proprio fisico-corporea che mentale, una lingua che ti sollecita fortemente e che è estremamente complessa e sofisticata, e allo stesso tempo riproduce, ed è questo stato per me anche un forte divertimento, delle dinamiche non solo del ragionamento a se stessi all'altro, ma proprio questa dinamica profondamente dialogica, voglio dire quasi polifonica, che è in fondo una delle possibilità iscritte nella lingua tout court e certamente nella lingua di chi fa poesia. C'è una macchina retorica che viene qui sfruttata, come dire, davvero esibendo, ma non direi in maniera compiaciuta, ma molto consapevole, una quantità di parole coltissime, quotidiane, umilissime, accostamenti inediti, coniazioni, cioè c'è tutto, eppure tutto questo non sembra mai un esercizio intellettualistico e fine a se stesso, perché è montato, rismontato continuamente con un uso della punteggiatura che poi per me è stato anche un uso estremamente testuale e sonoro, cioè la punteggiatura crea una partitura ritmica che davvero è interessantissima, e per punteggiatura, e questo intendo anche l'uso delle parentesi, che veramente, diciamo, forse meriterà uno studio, e ringrazio Carmen Gallo per avermi sollecitato a leggere e a presentare questo libro, i trattini, le virgolette basse. Oggi si studiano molto queste cose, ma qui questo sfruttamento così plastico, a volte nervoso, a volte sostitutivo di un silenzio, della punteggiatura, per me è stato, come dire, un piacere, una possibilità ulteriore di dire quanta nervatura c'è in queste convenzioni che qui dobbiamo continuamente reinterpretare. E, diciamo, l'elemento che colpisce per me, ed è quello che chiederei appunto a Fabrizio e Gabriele, è anche questa dimensione appunto del tu. Qui ci sono, non l'ho detto, il Faldone è stratificato nel tempo ed è possibile leggerne molto e guardare cos'è questo work in progress direttamente a una anche pagina che ci offre la sua progressione temporale, molto lunga nel tempo, e anche, come dire, è stato anche pubblicato in parti nel corso di questi anni, e se ho capito bene guardando il sito, come dire, ha già un piede fuori dal libro, e questa è una cosa sì, che ti chiedo, e quindi è davvero un work in progress. E questa dimensione, come dire, di un compiuto che non è mai compiuto, e di un possibile che tra l'altro emerge perché il Faldone è diviso per blocchi tematici che hanno anche una titolazione molto, come dire, che provoca il lettore, e ce n'è almeno uno che due su cui poi o due tre che mi hanno, che vi segnalo, per esempio, ce ne diciamo sono anche di fattura molto eterogenea, alcuni più compiuti, altri allo stato di appunto, ed è forse questa l'ultima cosa che, su cui poi chiederei immediatamente a Gabriele e a Fabrizio. Sono appunto alcuni appunti, il 33, che è molto bello, ha un solo testo se non erro, che ha il titolo Controfattuali, tra parentesi tonde appunti, che esordisce con appunto una serie di verbi al condizionale, che sono proprio, diciamo, uno dei modi per eccellenza della controfattualità. So, appunto, il mi sarebbe piaciuto fare il pianista, il tennista professionista, avrei voluto essere alto, ricco, avere il cazzo più grosso, avrei potuto suicidarmi più volte, specialmente buttandomi dalla finestra, eccetera eccetera. Ecco, appunti, possibilità, addirittura controfattualità, quello che non è stato ma sarebbe potuto essere. E forse questo è il senso più profondo che chiederei a Gabriele, a voi tutti, di discutere. Cioè, a me alla fine ho chiuso il faldone e ho provato una sensazione anche di allegria. Cioè, qui ci sono molte rovine dell'Occidente, cioè c'è tutto l'Occidente e anche molto altro dell'Occidente, nei suoi riti, nelle sue cose più trite, nei suoi abissi, nelle sue sofisticazioni intellettuali, della psicanalisi, dell'ESA. Gli intellettuali che vorrebbero i libri in un certo modo, delle figure anche molto archetipiche, il padre, la donna, i figli, un mondo intero, eppure tutto sommato quando chiudi il faldone non esci avvilito. E secondo me questa sensazione che tu, come dire, da un libro tu possa trarre una sensazione di energia, che forse anche solo l'energia fisica e mentale che serve a scrivere i libri, ecco, che il lettore riceva questo dono e questa sfida, per me è il motivo per cui ne leggiamo i libri. Mi fermerei qui. Gabriele, chi vuole?
Okay. Allora, è complicato parlare del faldone, anche perché dobbiamo parlare di due oggetti diversi. Il faldone, così come è realizzato adesso, nella sua veste tipografica, che risale a un giorno preciso, me lo sono segnato, il 21 ottobre 2024, lo stato dell'arte in quella precisa data, e il faldone come opera, che invece non è contenibile. Allora, partiamo già da questo presupposto. Dobbiamo affrontare una questione, che è quella della doppia veste del faldone. Perché noi qui stiamo presentando il libro, ovviamente, perché senza il libro non ci potrebbe essere la presentazione della libreria. Ma Ostuni da sempre il libro lo ha evitato e lo continua ad evitare, perché nel momento in cui ci dice che il faldone non è ultimato, non è ultimabile e va seguitato sostanzialmente sul suo sito, cosa che ho cominciato a fare da un po' di tempo, ed è il modo migliore in cui si possa degustare la poesia del faldone, perché è il modo in cui si partecipa a quello che altrimenti sembrerebbe un agglomerato di versi che derivano da stati d'animo sostanzialmente diversi in un soggetto che resta unico ma non identificabile. Non so se va bene così. Allora, partiamo da questo presupposto. Alla fine, approfittando appunto dello spazio concesso dall'editore per una sorta di ragionamento su quello che è il faldone, Ostuni ci dice una cosa, che da sempre lui ha nutrito una sorta di perplessità per le raccolte di poesia, okay? E che ha avuto una tentazione per il poema, ma che anche il poema a un certo punto gli è sembrato non funzionare, e di avere quindi scelto una terza forma, quella che lui dichiara essere una terza forma, che è quella appunto del quantone. In che cosa consiste la terza forma rispetto? Allora, innanzitutto occorre dire che forse di forme possibili ce n'è qualcuna in più. Ed è strano che qualche volta si tenda a far pendere la scelta del faldone più verso il canzoniere che verso invece un organismo che non vuole un'architettura. Il canzoniere per definizione deve essere architettonicamente organizzato, e se non è organizzato architettonicamente è organizzato secondo la distinzione in forme, in generi, in argomenti, eccetera, ma comunque c'è un'organizzazione che il faldone non ha. In più, la mobilità del faldone, quella che viene segnalata da Ostuni immediatamente come la mobilità dell'opera, è una mobilità che va in diverse direzioni. Innanzitutto abbiamo detto perché il faldone non è finito e non può finire, in quanto accompagna la vita di Ostuni sostanzialmente. Il faldone si identifica in qualche modo con il suo autore, e il suo autore, fin quando è in vita, è vivo anche il faldone. Due, perché all'interno anche dell'organizzazione, così come appare in un determinato giorno, l'autore può sempre intervenire per modificare non soltanto la collocazione ovviamente dei testi, ma anche addirittura i testi stessi. Quindi il faldone è in continuo movimento. È in continuo movimento perché appunto aspetta ancora aggiunte, ma anche perché aspetta ancora varianti che sono tutte quante ammesse nel faldone ideale, che è il terzo faldone arrivato a questo punto, che non è quello del libro, non è nemmeno quello del sito, che andrebbe un po' aggiornato e reso sicuramente più friendly, perché così com'è è un sito chiaramente da una vecchia gloria tipografica che si confronta con il... Mentre invece il faldone sembrerebbe nascere per la rete e per la disseminazione. Quindi, da questo punto di vista, io credo che il modo migliore, torno a ripetere, per godere di quest'opera è quella di seguire il faldone nel corso della sua evoluzione. Perché è anche il modo in cui si riesce a capire come Ostuni organizza la disseminazione, almeno momentanea, diciamo, di quelle che sono le sue ispirazioni, i suoi momenti, la sua mezz'ora, come dice a un certo punto, che concede, la mezz'ora che si concede in qualche modo per creare uno di questi elementi del faldone. Perché poi il faldone, allora, ammette A, le sezioni, B, all'interno delle sezioni, ammette, diciamo, gli individui delle sezioni. Gli individui stessi sono a loro volta variabili, non è detto che abbiano un numero fisso, può essere un numero di allora l'organizzazione, avete capito, è un'organizzazione oggettivamente complessa. A me è venuto in mente, naturalmente, è chiaro, dovendo ritornare con la memoria alle organizzazioni complesse e alla difficoltà di creare delle strutture semoventi e delle strutture che non accettano di essere concluse, l'unico esempio che mi è venuto in mente, naturalmente è un esempio che è proprio, si potrebbe collocare giusto a metà strada fra il discorso che abbiamo fatto sul canzoniere da una parte e sul poema dall'altra. E l'esempio è l'Adone. L'esempio è l'Adone per un motivo molto semplice, non per ovviamente per la struttura, anzi per la non struttura, perché come forse ricorderete, anzi citiamo subito il materiale, come lo chiamava
poema di Marigaletti.
Esatto, cioè Tommaso Stigliani, che nell'Occhialino 1627, quindi 4 anni dopo l'uscita dell'Adone, praticamente cercava di distruggere l'opera, cosa che poi invece è diventata quasi un elogio dell'opera, dicendo che l'opera era costituita essenzialmente come un fico d'India, cioè senza troncone, diceva, senza il troncone e con le foglie che si diramano nelle foglie, con le foglie che diventano altre foglie. Ora, attenzione, questa struttura, che fra l'altro anche Marino stesso ammetteva, perché c'è una lettera di Marino poco prima dell'uscita, dove fa finta, come Ostuni, fa finta di essere stato costretto all'edizione, ma non so se voglio editare questo, perché così è tutta... Lui lo dice chiaramente, che sente che l'opera non è organica, non ha una narrazione precisa, gli episodi non si susseguono nella maniera canonica di un poema, ma che vi è una digressione dopo l'altra, sostanzialmente. Quindi lui stesso si sentiva in qualche modo portato a dubitare sulla forma poema che aveva scelto. Ma quando Stigliani gli rinfaccia la costruzione a fico d'India, gli sta in realtà facendo un complimento che forse Marino non meritava, né la Dune meritava, perché sta in qualche modo dando un'immagine della costruzione di quell'opera non rizomatica, come si direbbe adesso appunto con una ormai lieta citazione dell'Esiana, ma diciamo così metastabile, e il termine lo prendo proprio dagli studi sul cervello, cioè da come funzionano le sinapsi. Il cervello non è fotografabile, o meglio, quando fotografiamo il cervello, se potessimo fotografare gli assoni, le sinapsi, i collegamenti che ci sono nelle varie parti del cervello, noi avremmo sempre soltanto la situazione di quell'attimo lì, perché il cervello, pur mantenendo una sua straordinaria unità, altrimenti saremmo tutti quanti scissi, è metastabile, cioè ha dei continui cambiamenti che fra l'altro, attenzione, ammettono anche quella che quelli che studiano il cervello definiscono, prendendo il termine dall'immunologia, definiscono una sorta di possibilità delle sinapsi di non replicarsi anche in presenza dello stesso schema concettuale. Vale a dire, se noi dobbiamo fare un'idea, dobbiamo avere un'idea, non è detto che facciamo le stesse sinapsi. Se dobbiamo ricordare a memoria una poesia, non è detto che facciamo sempre le stesse sinapsi. C'è una sorta di degenerazione, e questo è il termine che viene preso dalla immunologia, no? La degenerazione vuol dire quando delle particelle che sono nate per fare delle cose sono costrette a fare altro, il tipico degli anticorpi, no? Che sono costretti a degenerare perché altrimenti non risponderebbero all'ingresso, diciamo così, dell'antigene. Ora, questa è esattamente la situazione del faldone. Quando Ostuni è in seduta di lavoro, io non so esattamente, perché se voi vedete la divisione in sezioni, oltre al fatto che ci sono delle sezioni che sono bellamente vuote, no? Che hanno soltanto il titolo, alcune aspettano di essere, c'è cioè una seniglia, qualcosa del genere, che aspetta giustamente la senilità per poter, no?
Iniziata.
Ah, vabbè, perfetto, allora vuol dire che ci siamo, no? Ma a prescindere da questo, vuol dire che comunque l'idea che ha Ostuni è un'idea di ha un organismo, ok? In una costruzione permanente. B, che questo organismo in una costruzione permanente è a sua volta al suo interno instabile, cioè non è detto che noi ritroveremo nel faldone successivo i testi nella stessa successione, perché possono migrare da una parte all'altra. Cioè, quando vi sto dicendo questo, perché noi dobbiamo capire che posizione deve prendere il lettore. Io vi dico subito che ho una perplessità su questo libro, e la mia perplessità su questo libro è il fatto che sia un libro. Non so se è chiaro quello che vi sto dicendo. e vi sto parlando da estimatore della poesia di Ostuni. Io penso, non da ora lo sa Vincenzo, che Ostuni e la sua generazione si va in inglese probabilmente, sono i due poeti che mi sembrano più significativi, molto diversi fra di loro. Ostuni c'ha questo meccanismo magnifico che, attenzione, prende da una tradizione che è tutta novecentesca, ma anche fino a un certo punto. Per questo mi è piaciuto ripensare e rifarmi alla vecchia polemica fra Stigliani e Marino, perché altrimenti la classica genealogia che si fa per giungere al Faldone sono A, i cantos, che c'entrano come i cavoli a merenda, perché i cantos sono una costruzione, sì, che accompagna a un certo punto, da un certo momento in poi, ha accompagnato la vita di Pound, ma l'ha accompagnata in maniera sequenziale, anche se poi con ulteriori possibilità di cambiamenti, la fase finale straordinaria della condensazione, no? Però sostanzialmente la formazione dell'organismo cantos è di tipo sequenziale. L'altro esempio che potrebbe essere, o meglio, l'altro passo verso il Faldone potrebbe essere l'opera di Sanguinetti, chiaramente, perché l'opera di Sanguinetti, voi lo sapete, Sanguinetti bisogna leggerlo nella sua interezza per capire che lui ha pensato da un certo punto della fase della sua, diciamo, vita poetica, probabilmente non da subito, di proseguire in eterno, cioè di far sì che quel corpo di poesie costituisse il poema della sua vita, in cui sono entrati talvolta, e questo lo vedete nella sua sistemazione definitiva, alcune poesie che probabilmente non si aspettava, no? Perché rispetto, ma anche nel Faldone ci sono delle sezioni, se vi aspettate nel Faldone la maggior parte delle poesie sono come le ha descritte Chiara, sostanzialmente. C'è una struttura dialogica, parentesi, mi è arrivato recentemente da una giovine studiosa di non ricordo quale area geografica italiana un dotto libro sul dialogo nella poesia italiana. Non dico che Ostuni non c'è, e va bene, è che mi sembra un po' singolare, ma Yolanda Insana ha una nota. Insomma, se c'è una che ha strutturato la poesia con il dialogo è Yolanda Insana. Per cui mi sono chiesto, ma cioè, oddio, forse facciamolo un canone una volta tanto, lo so che forse non si volta, ma cominciamo a ragionarci, perché magari altrimenti tutte le vacche sembrano nere e troviamo i dialoghi in ogni dove, anche dove non ci sono. Nel caso di Ostuni i dialoghi ci sono, e come? Il dialogo è permanente, c'è una struttura che potrebbe essere quello del consueto anti-self, un po', diciamo, di origine metafisica inglese, con tutte le mediazioni anche montaliane che vogliamo, ma c'è comunque una struttura dialogica costante, continua, dove in realtà, sebbene in una delle tante sezioni Ostuni dica, ma Ostuni si contraddice volontariamente, dica che in realtà è il tu quello che ha sempre ragione, non credetegli, non è vero, non è il tu quello che porta la verità, se c'è una verità in queste poesie, perché la verità è un patteggiamento nel dialogo, non è mai il tu che c'ha effettivamente la risposta. Diciamo che il tu c'ha ovviamente la sua funzione, del resto lui lo dice, Ostuni lo dice chiaramente, insomma la struttura dialogica mi serve proprio per creare la deflagrazione del conflitto, che poi è il modo in cui, diciamo, si squadernano le singole unità, no? Ma insomma, quello che stavo cercando di dirvi a proposito appunto di questa organizzazione per cui la forma libro mi sembra che sia una sorta di tradimento, è che quando noi appunto entriamo in contatto con il Faldone opera, nel senso del andiamo a visitare il sito, noi entriamo anche innanzitutto in diretta con l'autore, cosa che se amate la poesia d'Ostuni vi conviene fare, perché vi divertite e soprattutto vi accorgete anche di come avvengono le diramazioni tematiche. Io non so se Ostuni, quando comincia, quando si concede la sua mezz'ora diciamo di costruzione del faldone, dell'elemento ultimo del faldone, abbia già in mente dove collocarlo. La mia impressione è che lo decida poi, o meglio, che qualche volta, soprattutto, anche perché vedete, le sezioni, non crediate che tutte le sezioni si comportano allo stesso modo, perché vi sono sezioni che sono chiaramente in epitome, rappresentano l'intero faldone e hanno la costruzione a fico d'India. Ci sono altre sezioni in cui invece c'è un chiaro ritmo sequenziale, a volte persino quasi narrativo, molto spesso più che narrativo, ovviamente di tipo ragionativo, perché il modo in cui Ostuni immagina la poesia, e questo lo dice chiaramente in uno delle sezioni del Faldone, la poesia per lui è esattamente la macchina conoscitiva per eccellenza. Ok? Quindi, essendo macchina conoscitiva per eccellenza, lo è in due modi diversi. Innanzitutto, in una maniera proprio così incorporativa. Ostuni prende la realtà che gli sta intorno, anche persino le sue letture, molto spesso abbiamo addirittura le citazioni precise, e le incorpora, le ingloba. Dall'altra parte c'è un altro processo meditativo, che non è quello dell'incorporare, ma è quello anzi del rasciugare e del trarre, diciamo, dalle varie esperienze, da quelle umane, perché ci sono anche le esperienze umane, perché vi ho detto, è difficile parlare del faldone, perché il faldone ha una varietà pressoché infinita di dimensioni e si occupa del mondo.
Di tutto.
Quando io ho cercato di, quando mi ha chiesto Vincenzo di scrivere una frasetta che dovesse in qualche modo sintetizzare il suo lavoro, io ho cercato proprio di far capire che il tipo di lavoro di Ostuni è quello di creare una sorta di mormorio che potrebbe essere considerato non una coscienza collettiva, ma una coscienza individuale nel momento in cui l'individuo è una macchina del collettivo. È chiaro? Per questo il punto dal quale io ho cercato di cominciare a riflettere è che posizione devo prendere da lettore. Perché la posizione sequenziale alla quale mi costringe questo libro è sbagliata. Non so se è chiaro. Ed è facile dire, sì vabbè, ma leggetelo come volete, aprite dove... sì vabbè. Dici, sì, buttate anche la monetina e poi traete l'oracolo, no? No? Per quanto l'autore possa dire leggetelo dove volete, lui lo dice. Nessuno lo fa. Nessuno lo fa. Se abbiamo un libro, partiamo dalla pagina 1 e finiamo alla pagina finale. Quando saltiamo di qua e di là è perché casomai dobbiamo essere interrogati il giorno dopo sullo studio. No? Ma è l'unico caso in cui salta di qua e di là, altrimenti andiamo sequenziali. Ma sequenziale c'è il rischio che non si capisca il senso dell'operazione, nel senso che possiamo godere particolarmente della singola sezione, e quello è un modo di delibare il faldone. Per cui ha fatto bene Ostuni spesso a, diciamo, lanciare plaquette, diciamo così, sezioni. Ma nel momento in cui io devo entrare all'altezza della costruzione sua, io sono convinto che il lettore di poesia deve per forza di cose gareggiare con il poeta, deve mettersi faccia a faccia con il poeta, deve mettersi esattamente alla sua distanza, deve leggere come l'autore ha composto. Se si lascia ingannare dall'autore e legge come l'autore vuole che sia letto, probabilmente non, cioè non arriva a comprendere esattamente il tipo di lavoro fatto. Per questo io esorto, diciamo, i lettori di costumi a frequentare il sito. E esorto costumi a migliorare,
migliorare il sito.
Perché il sito è il modo in cui, anche per una questione, con questo chiudo, siamo tutti destinati a diventare presbiti. E la lettura è molto difficile. Vi assicuro. No, no, ragazzi, è così.
Io già comincio.
Mentre invece, guardate che cos'è la lettura dello schermo. E sentite come nello schermo si sente il ritmo del verso di Ostuni, che sulla pagina si sente e non si sente. Ho detto tutto, come diceva.
Io a questo punto aprirei una parentesi.
Una parentesi per rimanere.
Una virgoletta caporale. E come consiglia Ostuni stesso nelle sue, diciamo, nella sua cassetta degli attrezzi, comincerei con un non. Non credo di aver fatto molto bene innanzitutto a parlare dopo Gabriele Frasca.
Quello nessuno.
E poi a portare una citazione che a me è molto cara di Roland Barthes, che però in realtà poi, sentendo parlare Gabriele e pensando appunto alla mia esperienza di quest'opera, la chiamerei così, quest'opera in cui noi possiamo includere il work in progress, no? Quindi il faldone con l'asterisco, il faldone come entità e le sue ipostasi, diciamo, che via via possono essere libri, no? Come in questo caso molto corposi o in altri casi. Beh, la citazione è questa, che mi sembra sia Tagli, l'ho tratta dalla preparazione di Roman, che è un corso, un seminario che Barthes fa alla fine degli anni 70, quando si mette in testa di scrivere un romanzo. Poi il romanzo è bruttissimo e i corsi universitari sono splendidi, no? E allora lui dice, si direbbe che quelli che scrivono producono, o meglio, vogliono produrre dei libri, ma che non ci sia più, o quasi più, questa intenzionalità tipica dell'opera come monumento personale, oggetto folle di investimento totale, pietra, collocata dallo scrittore lungo la storia. Senza dubbio questo, che lo scritto non è più la messa in scena di un valore, di una forza attiva. Lo scritto si produce in una colata ideologica del mondo, senza, che qui Barthes usa proprio camp d'arrêt, che è l'intaglio, l'attacca, no? Vuol dire anche coltello a serramanico, no? Qualche cosa che ferma. E che cosa ferma, no? Il punto d'arresto è il punto d'arresto di quello che Flaubert avrebbe chiamato il flux de Conneries, no? Invece l'opera e la scrittura, che ne è la mediazione, sappiamo bene quale valore attribuisce Barthes a questo termine, no? È precisamente un grand arrêt, un punto d'intacco, ciò che blocca la ruota libera. La ruota libera dallo stereotipo e quella della follia. Opera, due punti, non nichilista. E io credo che partendo da queste parole si potrebbe cominciare a ragionare, no? Su quello che dicevi, per esempio, no? Perché quello che tu dicevi apre un problema piuttosto, insomma, consistente, diciamo, no? Perché lo apriva per Marino all'epoca sua, che era come se dribblasse in qualche modo il sanguinamento tassiano, no? Per trovare la quadra tra le scappatoie e il tronco principale dell'opera, no? Marino a un certo punto dice: me ne frego e faccio fundire la donna come voglio io, no? Allora io mi domando una cosa, per esempio, è una delle domande che mi faccio all'inizio. Siccome io credo che appunto il fallone, pur in questa forma, se vogliamo, come dice Gabriele giustamente, metastabile, credo che comunque sia questa pietra di intacco, questa pietra di, come dire, di inciampo del flux de Connery, no? Voglia essere questo, voglia essere un'opera. Naturalmente Barthes aveva in mente, come dire, le grandi novecentesche, i monumenti, no? Aveva in mente cose di tipo diverso. Ma mi pare che anche Faldone abbia questo tipo di ambizione. Sebbene svolto con dei mezzi che chiaramente sono meno frontali, sono meno, come dire, anche esplosivi, se vogliamo, delle grandi novecentesche, come possiamo pensare a L'Ulisse o a Gadda, o no? Questi monumenti che appunto interrompono il flusso della storia e ci mettono un segno. Ecco, per esempio, la parentesi, no? Il segno della parentesi, che come potremmo interpretarlo? Uno potrebbe dire, potrebbe essere una diminuzio, no? Retoricamente, sto parlando ma borbotto in un angolo, faccio una parte, no? Ma invece potrebbe anche essere intesa come una specie di mi scavo un cunicolo in un altro lato, no? Proseguo il mio discorso a fianco, no? Apro un ruissellement, no? che fuori da un tronco principale. Questo potrebbe essere. E allo stesso modo le virgolette caporali, no? Come vengono chiamate, ma mi piace molto.
A sergente.
Anche queste sono un taglio, creano chiaramente che cosa? Non lo so se è un dialogo, ma sicuramente l'aspettativa di un dialogo. E se Luigi Ballerini, nel suo testo, dichiarava di aver fatto dei monologhi a due voci, no? In questo caso potremmo chiamarlo dialogo per voce sola, in qualche modo, no? Anche se a volte il tu diventa un tu molto reale, molto cronachistico. In particolare, e sto andando anch'io appunto un po' per superfettazioni, io ho apprezzato molto un'ennesima complicazione del Faldone, che è la parte del fototesto, no? la parte iconografica. Perché mi sembra che abbia un interesse suo proprio, e in parte, in qualche modo, metaforizzi, se posso dire così, quella tua esortazione al lettore a mettersi fianco a fianco o davanti, a fronte di chi scrive il Faldone. Perché è esattamente quello che fa lui con queste foto, no? Che non sono, come purtroppo spesso accade, degli elementi ornamentali che vengono messi nel libro perché fanno molto, no, avant-garde, no, o cose del genere. Anche perché intanto si parte, il fototesto è stratificato, si parte con una riflessione, una meta-riflessione sulle immagini dei campi di concentramento, di alcune particolari immagini dei campi di concentramento, che formano l'oggetto di un libro di Huberman che è appunto Immagini nonostante tutto. Quindi l'apertura dell'iconotesto, diciamo, è con quel popò di apertura, sì, voglio, sì, dire. Cioè,
che viene proprio immagazzinato lì.
Ma quello che voglio dire è che la sfida con il testo iconico, se così posso dirlo, è una sfida vera, cioè tu soprattutto con le foto, questo si verifica soprattutto con le foto di Valerio Bispuni, no? Hai un vero e proprio braccio di ferro, un corpo a corpo, cioè cerchi di prendere l'immagine, no? E quasi di scuoterne fuori il significato, tanto è vero che, o meglio il senso si potrebbe dire, tanto è vero che mi ha colpito questa continua tua esortazione, se poi lui con cui parli, io credo di sì, a ingrandire, no? voglio che ingrandisci, no?
Perché è molto simile al sistema con cui lui fa le immagini.
Con cui lui fa le immagini.
Molto, molto simile.
E con cui forse si deve guardare la sua poesia, no? A volte lo fai addirittura anche proprio ingrandendo fisicamente le quindi riducendo quello che si può vedere a un pixel, non a un pixel, no? A un pezzo di pixel, eccetera. Comunque penso che quel tipo di lotta corpo a corpo, no? Che secondo me crea delle grandissime, dei grandissimi risultati poetici, no? Per esempio, appunto, se si parla di dialogo, beh, lì abbiamo delle cose stupende da quel punto di vista, sia appunto miniaturizzato in un certo senso nella lotta, nel rapporto ekfrastico, se vogliamo chiamarlo così, con l'iconotesto, che non a caso è al centro del lì, più o meno, no? Quindi voglio dire, ha una posizione che è privilegiata anche dal punto di vista topologico, no? Mi sembra che non sia un caso per questo, no?
Insieme al grumo politico maggiore.
Al grumo politico, prima c'è appunto le poesie sul comunismo e dopo c'è la poesia sulla personalità, mi sembra, no? Sull'identità personale. E quindi insomma è un qualche cosa di chiaramente si segnala che lì, attenzione, no? C'è qualcosa, come dire, dei... Ecco, mi dispiacerebbe che nel discorso, perché il riferimento Sanguinetti è chiaro, no? È chiaro anche, e mi sembra che in area Sanguinetti possa transitare quella ricchezza, quella... pastosità di fenomeni stilistici che indicava giustamente tu e che vanno nella direzione ovviamente di un espressionismo, perché dove abbiamo delle coniazioni, cioè Mortemi, adesso non mi ricordo, ci sono delle cose che sfiorano proprio il punto della creatività fonico-linguistica, ecco lì siamo. E poi siamo in area Sanguinetti anche per un altro stilema, che è quello dell'anafora, che è quello che permette di tenere insieme anche questo corpo molto spesso chiaramente un po' disarticolato delle poesie. Però ecco, non vorrei che trovassi anche un momentino, se puoi, per parlarci di quello che è un altro evidente santo protettore e muso ispiratore, che è Elio Pagliarani.
Ha molto più a che fare con la scienza di quanto non abbia mai avuto a che fare Sanguinetti, e che quindi si avvicina molto di più
di quanto
ai suoi
non
interessi
abbia
scientifici.
Avuto a fare forse nessun poeta italiano, sì. Tra l'altro, a parte alcuni rarissimi casi.
Assolutamente.
Però se posso, e poi non so, vorrei anche leggere... Vincenzo, giusto due cose anche per i lettori, cioè per esplicitare per chi ci ascolta, che potrei aver visto male, ma appunto giustamente tu segnalavi che le poesie sono tra parentesi tonde, e questo è un tratto che ha una sua costitutiva ambiguità, un po' perché da un lato sembra, e mi ricollego a una cosa che diceva Gabriele, che l'intero testo sia, come dire, se non una controargomentazione, come dire, una irrinunciabile presa d'atto, che è una parola che arriva dopo che molte altre ovviamente ne sono state scritte, dette e pronunciate. E quindi, come dire, che il testo può essere sia, come tu giustamente dicevi, come dire, è detto tra parentesi, quindi è detto sottovoce, è detto all'atere di un altro discorso, o semplicemente è detto in nota, rispetto a un vuoto che tu lettore puoi colmare, ma comunque è una parola che, come dire, immediatamente esibisce al lettore la sua natura ovviamente dialogica, intertestuale, allusiva, poi qui possiamo divertirci a scegliere il termine, diciamo, più adatto, ma è questa natura, diciamo, citativa e allusiva della parola è ribadita continuamente, perché appunto poi ci sono i verbi di dire, ci sono le virgolette, ci sono i trattini, quindi c'è un tale dispiego di segnali, di dialogici, di citativi, allusivi, che diciamo solo uno stolto potrebbe. E se posso, almeno direi per i lettori, è vero, noi citavamo Sanguinetti, la creatività, la neoconiazione, cioè i neologismi, però per me un altro dato che secondo me nella poesia di Vincenzo si apprezza proprio sono anche questi inizio ex abrupto, ad esempio, azzardi. Ci sono una quantità, come dire, di liberatori, connettivi testuali, formule di parlato, segnali di discorso quotidiano, che in qualche modo, se forse uno dei problemi della poesia tout court contemporanea, senz'altro, è stato, come dire, questo liberarci dell'usura, del grado zero dei linguaggi, dei mass media, della stessa routine, anche letterari stessi. Qui, come dire, come se appunto con parentesi, con tagli, con cesure, questa sorta di riattivazione del senso del linguaggio ordinario la ottieni, perché appunto abbiamo sempre l'impressione di entrare dentro qualcosa che sta accadendo, c'è un connettivo, e quindi ad esempio, cioè, arriviamo sempre ad un discorso che sembra quasi già iniziato prima o che forse non è ancora finito. Ecco, questo aspetto di mobilitazione testuale così massiccia a me sembra anche qualcosa, come dire, di interessante, di riattivazione di, come dire, di un italiano che è comune, che è letterario, che è colto, che è quotidianissimo, che è trito, però sa di essere trito, che è profondamente ironico, che è ovviamente citativo. E questo mi sembra, come dire, una libertà, lo dico proprio, della lingua italiana, che è notevole, perché ovviamente ha profondità nel senso, ma anche poi, come dire, immediatezza di comprensione, certo, poi non neologismi, come dire, però è la struttura.
Vabbè, sono comunque
trasparenti. E poi naturalmente l'ultimissima cosa, anafore, sì, perché è un linguaggio felicemente paratattico, ma questo, diciamo, fa parte, cioè, che procede per addendi, per giustapposizioni, quindi ovviamente, come sappiamo sempre, quando il linguaggio è paratattico e giustappositivo non può che essere ritmato dal suono, cioè la sintassi funziona perché ci sono le figure del suono, altrimenti collasserebbe tutto. Quindi in questo forse anche una cosa che mi sento di dire che è molto bello, cioè che la sintassi può essere tanto più piana, spigliata, colloquiale, perché in realtà chi usa la lingua usa il suono, usa le figure del suono e rende coeso.
Sì, anche, sì, no? Anche se nel caso suo io penso che il suono è proprio, io insisto molto sul mugugno che è necessario per interpretare lo studio, perché è importante questa cosa, perché il fatto che lui usi i diacritici, cioè le virgolette, le parentesi, li usa proprio per farci capire che ciò che è scritto in realtà è inscritto. Ed è inscritto nell'autore nel momento in cui lo ha escritto, diciamo così, e va a inscriversi nel lettore. Io torno a ripetere, io cerco sempre di capire quale posizione devo prendere, come devo leggere quando leggo una poesia, perché non tutte le poesie hanno le stesse regole di installazione. E qua la regola di installazione di Ostuni è chiara, lui ma è chiara non soltanto perché lui la espone, molte volte la dice proprio, ma perché proprio il sistema che utilizza fa sì che in qualche modo quella voce noi ce la dobbiamo sentire dentro, ma sentire dentro come qualcosa, vi ricordate la vecchia immagine di Dante, no? Del dittare dentro, è esattamente un po' quella la questione. Noi quello che leggiamo in Ostuni ce lo dobbiamo sentire dettato dentro. Ce n'è una divertentissima in cui lui si mette proprio in mezzo in quanto Ostuni, con tutti gli Ostuni possibili e immaginabili, lo Ostuni lettore, lo Ostuni poeta, persino lo Ostuni paese. commissariato, fra l'altro. No, e lì mi fa capire chiaramente che sta agendo in quel momento, come spesso fanno gli scrittori, con lo specchio, di modo che ciascuno di noi possa riflettersi in quello stuni, che è anche felicemente plurale, quindi ci accoglie tutto.
Postuno,
se lo stuno è. No, lo stuno non si dà. Lo stuni si dà.
Certo, vuoi iniziare a leggere così ci puoi vedere.
No, o parlare. Perché non è necessario.
Ma insomma, intanto voglio esprimere la mia gratitudine per le persone che sono qui e per gli amici che sono nel pubblico, ma per Chiara, Gabriele e Fabrizio che insomma hanno dato un panorama ricchissimo e veramente pieno di stimoli che sento molto consonanti e sui quali certamente devo anche ritornare, perché per esempio la mia conoscenza di Marino è relativa. Io però tu ci dai le lettere, io il Marino che conosco meglio, che l'unico che un pochino ho dovuto approfondire è il Marino epistolografo, quindi però stiamo parlando di altre cose
che non è male come epistolografo.
No, assolutamente, un bravissimo epistolografo. Ecco, una serie di stimoli veramente molto molto preziosi. Io non posso soffermarmi che su una piccola parte, forse vi leggo su qualcosa. Mi interessano alcune cose che sono state dette, cioè tutte le cose che sono state dette, ma mi incuriosisce molto questa questione della macchina, dell'individuo come macchina del collettivo. Cioè, e quindi in un certo senso del faldone come macchina di transizione o di collegamento o di congenerazione di una dimensione individuale o di una dimensione collettiva. Questo tema della macchina, di cui ha accennato anche Chiara, sarà tra le prime parole che ha detto, è un tema che estremamente torna in questi giorni nelle discussioni su questo libro, che non è un libro, insomma, no? Anche nella presentazione di Milano, che c'è stata questa settimana, in cui sono intervenuti Daniele Giglioli, Tommaso Di Dio e Arturo Mazzarella, particolarmente Daniele Giglioli ha parlato dell'aspetto macchinale, macchinico di questo testo e ha usato una metafora, insomma, che richiama in un certo senso da vicino il borbottio che tu gli hai attribuito già dalla quarta di copertina, perché trovate la frase di Gabriele in quarta. Cioè dice è un motore che è sempre in prima, questo di cui si sente continuamente l'alto registro della coppia, insomma, no? Della coppia dei giri. E effettivamente
Carlo, domani niente macchina.
No,
perché altrimenti lui si pisca, poi lui dice tutti quanti vanno nella macchina.
No, mi piace molto. E per me è particolarmente vitale questa interfaccia tra individualità e collettività, nel senso che almeno nell'autoriflessione, che come sappiamo è sempre insufficiente, sempre inadeguata, e peraltro non solo è insufficiente e inadeguata in generale, ma io ormai da 15 anni almeno l'affido completamente versi, no? Cioè, nel senso che io non intervengo quasi mai sui miei testi, se non nei miei testi, ecco, quindi. Però nella mia autoriflessione, forse c'è anche qualche traccia nel testo, questa questione dell'interfaccia tra individuo e collettivo è sempre stata molto una preoccupazione molto viva. Cioè, io sempre ritenuto che in questo testo, nel modo in cui cerco di costruirlo, di spanderlo, sia presente una sorta di mimesi di un'attività che è profondamente universale, che è qualunque in senso delle fiamme. Cioè, richiamavo in una di queste presentazioni un titolo precedente del Faldone. Il Faldone ha avuto un titolo molto brutto, secondo me, prima di chiamarsi Faldone, che penso sia citato da qualche parte nel testo, ma non come primo titolo, che è bruttissimo, proprio brutto, perché questo è quello che ogni giorno facciamo. Cioè, il riferimento a un'attività, a una prassi che è condivisa, che è universale, l'ho sempre avvertito come un motore fondamentale della mia, non dico non so se della mia scrittura, ma senz'altro della mia intenzionalità. Cioè l'idea che qui dentro si dia conto di un insieme di esperienze, di cognizioni, di sensazioni, di percezioni corporee, di attività interpersonali, di vicende che riguardano comunque tutti gli individui. Cioè tutti gli individui intesi non solo come singoli, pluralità di individui, ma anche come individualità qualunque. Ecco. Quindi la definizione di macchina individuale, di individuo come macchina del collettivo e di Faldone come macchina di transizione, come macchina di passaggio, come argano, insomma, di spostamento fra queste due dimensioni, mi convince moltissimo. E questo probabilmente produce proprio un rumore, insomma. Un rumore che è temporalmente questo testo. Avete detto tantissime cose fantastiche, mi è stato chiesto esplicitamente di parlare di... Cioè, questa cosa dell'energia, del fatto che si esce fuori dalla lettura di sequenziale, quindi in un certo senso errata, sono d'accordo, di questo libro, con energia, è una cosa che mi rende enormemente felice, mi fa pensare subito alla prefazione di Giuliani e Nuovissimi, cioè del fatto che comunque una scrittura si voglia completamente contemporanea deve aggiungere vitalità, cioè deve ottenere, può mirare ad ottenere un accrescimento di vitalità in chi legge, non una derrazione, anche se chiaramente non è. E l'aspetto vegetale ma allo stesso tempo cerebrale, no? In un certo senso i dendriti sono alberi, no? Quindi l'anatomia cerebrale fa larghissimo uso di metafore
botaniche.
Mi convince molto. Ho sempre pensato al Faldone come un vegetale, innanzitutto nella maniera più semplice, anche più banale, perché ha degli anelli di accrescimento, insomma, no? Gli anelli di accrescimento di questo testo sono probabilmente più complicati dal punto di vista dello schema concettuale rispetto agli anelli di accrescimento di un albero, però comunque hanno a che fare con una stratificazione temporale che in un certo senso emerge, viene dissimulata nella dimensione del libro e invece viene esibita al massimo nella dimensione del sito, no? Perché nella dimensione del sito c'è la possibilità di... Per questo, come si esce da questo problema, che è un problema secondo me non risolvibile?
No, non è risolvibile.
Su come, qual è il modo giusto di fruire il Faldone. La terza forma del Faldone, che io mi sono immaginato, ci sono due terze forme del Faldone potenziali. La prima, sulla quale io un po' scherzo, anche in forma, diciamo, megalomane, in una dei testi, è perché immagino questo archivio galleggiante, cioè immagino in un testo, che poi se volete leggo, che spero che faccia più ridere che di quanto spaventi, immagino una specie di archivio trasparente che è donato a un'università in cui si possono consultare tutte queste cose. L'altra forma terza del Faldone è in realtà un Faldone di Faldoni, cioè è una ricostruzione stratigrafica che può anche prendere la forma di libro, però un libro più grosso, in cui non c'è solamente, cioè ci sono le varie fotografie del Faldone, di cui questa al 21 ottobre del 2024, eccetera, eccetera. Eppure è vero che ci sono sempre questi spostamenti, questi movimenti continui, per esempio la sezione controfattuali, il testo dopo lo leggo perché visto che piaciuto, visto che hai fatto anche un post in cui hai citato qualche non esiste più, è stata cancellata, In realtà stiamo parlando di ottobre, cioè il libro è uscito da un mese e mezzo, ma in realtà già 14 di queste sezioni sono su 99, su 100 non hanno cambiato sposto, hanno cambiato posto, hanno cambiato titolo, hanno cambiato testi, alcune sono state cancellate, altre sono state inserite, alcune che erano vuote sono state iniziate, alcune che erano vuote sono state, hanno scavalcato già la fase appunti e sono arrivate alla fase invece testo, poi sempre quello che c'è. Quindi la mobilità è un altro aspetto fondamentale, io la vedo come una mobilità vegetale. L'idea del figo d'India, anche se, come giustamente sottolineava nel breve, questo genere di metafora si attaglia solamente a una, un tipo di sezione, perché ci sono altre sezioni che invece nascono in maniera più sequenziale, mi trova molto, molto, molto d'accordo. Quindi mi cercherò Stigliani su Marino e magari lo userò. Pagliarani, diciamo che nella mia carriera nella mia attività di scrittura, io ho iniziato a girare la pagina dopo che ho letto Pagliarani. E in realtà c'è un aneddoto che però è autobiografico, racconto. Cioè, la mia prima poesia è stata scritta su un foglio in orizzontale e nel mio primo quaderno di poesie c'è una pagina in cui io avrei dovuto spiegare al presunto lettore, ma stiamo parlando, io avevo 6 anni, quindi insomma da bambini, perché ero passato dall'orizzontale al verticale, e gli spiegavo che lo facevo perché non potevo fare altro, visto che i quaderni sono verticali, quindi non ho pensato all'epoca che potevo anche girare il quaderno, così, cosa che ho pensato invece dopo aver letto e ritrovato il verso lungo con Pagliarani, perché Pagliarani per me è stato completamente vitale. E diciamo, io l'ho letto prima di Sanguinetti, anche cronologicamente. L'aspetto della scienza e del suo modo di trattare argomenti scientifici, che chiaramente l'azione fisica è, diciamo, l'ur orizzontalità nella poesia italiana del Novecento, è un elemento di fascino, anche se io penso di farlo in maniera molto diversa, in un certo senso anche in maniera più semanticamente impegnata, per così dire, di quanto faccia Pagliarani. Ma io credo che il semplice fatto che io ho avuto una componente della mia formazione di tipo scientifico, quindi in un certo senso anche il linguaggio scientifico mi viene in certi casi da usarlo in maniera semplicemente più letterale, insomma, ecco, e meno figurata di quanto
però credo. Scusa, se posso chiederlo, passa da Pagliarani anche questo aspetto, come dire, installativo, no? del blocco, per esempio, eterogeneo, no? Di un testo altro che viene portato, no?
Assolutamente sì,
diversificazione,
certo, sì. Passa totalmente,
sta lì come una cosa,
come una specie di innesto,
insomma, innesto, esatto,
in certo senso, sì. Certamente Pagliarani ha avuto un enorme influsso anche su questo, eppure è vero che sul tipo di inquadramento grafico della mia pagina ci sono anche delle influenze forse meno riconoscibili, ma per esempio per me l'uso del gradino è più da Caproni, che usa versi brevi per lo più, però ha molto questa idea del gradino, cioè del fatto semplicemente che il verso successivo o la riga successiva inizia nel punto in cui si interrompe, nel punto, diciamo, orizzontale, nel punto di giustezza in cui si interrompe la precedente. Ancora prima di Pagliarani, io ho letto forse il primo poeta, diciamo, del secondo Novecento, solo del secondo, però anche del secondo Novecento, io ho cronologicamente letto è Luzzi, e in particolare Luzzi di Nel Magma, quindi Luzzi che poi, voglio dire, in qualche modo molto studiato, interagiva con quel genere di scritture, ed è forse anche da lì che prendo probabilmente un aspetto della dialogicità dei testi, perché nel magma è sono molto presenti i dialoghi, insomma. Ma io penso di non poter minimamente esaurire le cose che... come nascono i testi, perché forse mi è stato chiesto questo a un certo punto, cioè se i testi nascono in maniera sequenziale oppure no. In realtà, cioè in maniera... se io attribuisco la sezione ai testi prima di scriverli, oppure prima scrivo i testi e poi attribuisco una sezione, in realtà è un processo con cambiamento nel corso del tempo. Cioè, ti direi che nella prima metà di questo arco di scrittura era quasi sempre come tu sospetti tu. Cioè, esisteva prima un testo e poi veniva in qualche modo provvisoriamente smistato o innestato, appunto.
Poi, in questo sono nate le sezioni vuote.
Quando sono nate le sezioni vuote, a questo punto l'ho dovuto riempire. No, in realtà questa esibizione della potenza di alcune sezioni è...
qualcosa che rimarrà probabilmente,
non è detto che rimanga, però è perfettamente possibile, mi sembra molto coerente con il progetto. Ma io per il futuro non so, perché io non so neanche se, cioè, può anche darsi che io a un certo punto esca dal faldone.
Ah, sì.
Non è detto che il faldone esaurisca la mia vita di scrittura, non è detto che io scriva fino alla fine. Addirittura nella mia testa c'è un'idea un po' balzana, però anche per certi versi attraente per me, cioè di un faldone che ha una struttura quantitativa di tipo curva a campana, cioè così, cioè a un certo punto c'è un processo non di aggiunta ma un processo di scematura, se si può dire così, cioè di diminuzione. Tutto questo è ancora da definire. Va bene, allora io forse vi leggo due o tre testi e prendendo spunto dalle cose che... da alcune delle cose che avete detto, insomma, perché per esempio Controfattuali, adesso quella poesia che hai letto tu, cioè che di cui parlavi tu prima, che vado a leggere in quanto tratta dalla sezione Controfattuali 237, è rifluita attualmente nella sezione Personal Identity, che è quella che pure è stata citata come una delle sezioni,
sì,
anche fisicamente
quella
centrale.
È quella tra l'altro che insomma attraversa più fasi della tua vita.
Esatto, che ha una gestazione.
Poi
serve?
È una bella voce, come non servire.
No,
Serve? Ah, ok, quindi la bella voce è solo qui.
Va bene, va bene, meglio ancora. Allora, scusate, non ho pensato di usarlo prima. Allora, Controfattuali, appunti, faldone 33. Mi sarebbe piaciuto fare il pianista, il tennista professionista. Avrei voluto essere alto, ricco, avere il cazzo più grosso. Avrei potuto suicidarmi più volte, specialmente buttandomi dalla finestra o sotto un treno. Avrei dovuto non dare mai uno schiaffo a mio figlio, a una donna, tradire, rubare il ciao bianco e il meridiano del belli, bere di meno, rispettare mio padre e mia madre. Avrei potuto prendere le armi, scansare l'editoria, accettare il posto di assistente di filosofia politica. Avrei potuto essere narcisista, parafilico, schizotipico, agnosico, afasico, diabetico, down, paraplegico, in coma irreversibile. Mi sarebbe piaciuto fare un pompino, provare l'LSD, entrare in politica, cucinare decentemente, dedicarmi a una causa umanitaria, passare più tempo con i miei figli. Avrei fatto bene a iscrivermi a matematica, rimanere con la madre di G, viaggiare di più. Avrei potuto essere donna, nero, gatto, lucertola, sasso, carta, forbice, stella. Avrei voluto non dover morire, saper volare, essere invisibile, diventare fortissimo, diventare animale, diventare minuscolo, respirare sott'acqua. Poi, forse, la cassetta degli attrezzi, possiamo leggere qualcosina, perché visto che l'ha citato Fabrizio. Per il punto segnato qui di seguito con la X, bucandolo con uno spillo, il faldone si sgonfia senza scoppio, tenuto però a terra dal banale peso dei suoi fogli. Si afflosciano le parentesi che ne simulano anabim la struttura sferoide di mongolfiera insufflata, ma fuori è ogni forma di caos. Con la modesta aria interna che fuoriuscendo accresce semmai infinitesimamente la condizione di violenza generale.
Sì, sì, certo. Ah, che bello, mi piace questa cosa jukebox.
No, perché
se scegli un altro è meglio in genere.
Quando tu hai citato.
Sì, giusto.
Scusate. No, mi interessavano le istruzioni per la continuazione del faldone nell'impossibilità che tu possa farlo personalmente, e in particolare stavi raccontando a voce quella divertente cosa che è contenuta in realtà in una poesia dell'archivio, e non so se vuoi leggere, cioè, il mio archivio.
Sì, sì, il mio archivio di carta. Sì. Mi piace parlare.
Allora, sì, allora è la, sì, appunto, fa parte di una sezione che si chiama Disposizioni contraddittorie e incomplete per la composizione del faldone in caso di nostro improvviso decesso o incapacità di impartirle altrimenti. È la numero 5. Il mio archivio di carte dovrebbe donarsi a una biblioteca o altra istituzione che disponga le cartelle o i quaderni non dentro scaffali con il dorso in fuori, ma in alte pile su tavoli contenuti in un parallelepipedo di vetro o diverso materiale trasparente di metri 8x4x4. Chi lo consulti, e potrebbe farlo con massima libertà di tempi e modi, dovrebbe però sottoporsi agli sguardi di tutti i teorici astanti, se no nulla. Non sto mica scherzando. E poi, anche se leggerla tutta non riesco perché è molto 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 lunga, mi piacerebbe leggerne un pezzo. C'è un testo che fa parte di una sezione iperimitazioni. Che è già uscito in una insomma, è dedicato a Gabriele. Dedicato a Gabriele, che verso il quale sono sommamente grato per tanti motivi, e poi soprattutto sono molto ammirato, nel senso che se lui dice nella mia generazione sono fra i suoi preferiti, lui è sicuramente il mio preferito della sua, senza. E direi in generale. E quindi c'è questa extended version di un testo di Gabriele in cui io prendo un suono decasillabo, e ce ne aggiungo degli altri, ecco. Ora non mi ricordo esattamente ogni quanti endecasillabi ce n'è uno suo che fa parte. Cioè, i suoi messi in fila fanno parte di un suo celebre testo che riconoscerete, ed è come se io mi insinuassi in questo testo, appunto, facendo un extended version, cioè una specie di cover estesa. Giunto al frigo, l'aprì. Non c'era molto, solo l'austerità delle lamiere e sul soffitto candido brinato le sciocche increspature regolari a simulare un lago o un altro specchio che il troppo caldo privi di riflessi. E trovi allora impulso nell'ipnosi periodica delle onde e dei colori. Ma come un lago a testa in giù non prende, così non perde la sua antiacqua, che diresti bagnata, non bagnante, gelata nell'arsura e al gelo sciolta. Inverno stento nell'estate vera, estate piena, infissa nell'inverno. Così pensò, poi considerò il cibo, l'unica mela, il galbanino, il puzzo, che di merci scomparse narra ancora il permanere eterno, la rivolta dei tempi contro i tempi, che cancellano patine sopravvento del reale. Sorvegliò appresso gli scaffali, il vetro che bordato di bianco li compone, marezzature come ghiacci rotti, cicatrizzate faglie di Pangea. Si ricordò del morso della sete, ne avvertì i segni scendergli le tempie, sostituti di dentro verso il fuori, la lista è sconcia e lungo l'esistenza, prova la sorte di colliquazione. Seguì le piste fino alla borraccia, d'alluminio riempì d'acqua un bicchiere, restò a guardarlo ed insipido il volto, si girò in su, poi deglutì in quel ventre che aveva oramai gonfio ma annegava, imputando la cosa troppo glutine, che invade il mondo in ogni fenditura. Un altro sorso gli rigò la bocca di un filo di saliva misto al liquido, ripose la bottiglia, ma ad un tratto, in fondo alle ghiacciaie, un orso bianco. In miniatura lo scrutò ridendo, mostrò le fiche e fece per fuggire. Poi il resto è tutta una storia strana. Questo orso bianco non si vede. Va bene, io sono molto grato e contento e a vostra disposizione per eventuali ulteriori.
No, sentiamo se c'è. Noi abbiamo parlato anche troppo. Ma tutte le voci non riusciva a sentire? No, perché io sono tornato un'ora da un otorino, quindi adesso sento benissimo. Non ci ho fatto caso che. No, perché quando abbiamo cominciato eravamo in meno, per cui abbiamo evitato di usare il microfono, però ha ragione lei, insomma, dovevamo usarlo.
Però c'è una registrazione di tutta la presentazione. Tra l'altro nel mio sito, cioè, non solo ci sono i miei testi, ma ci sono anche contributi, video, audio, presentazioni varie, fra cui anche una presentazione del 2012 addirittura, sempre qui a Napoli, dove tu recentemente mi hai detto di essere stato presente, io lo ignoravo, e in cui c'è sempre Gabriele, in quel caso con
c'è.
Lei.
Io c'è.
Ah, anche lei. Fantastico, quindi c'è una lealtà. Beh, grazie mille. Grazie davvero anche
a te. Giorgio, una curiosità.
Ah, certo.
Che riguarda, no, non credo che ci sia bisogno.
C'è bisogno.
Ok, mi avvicino.
Forse ti avvicini a me.
È strano. Allora, no, la mia curiosità riguarda il progetto blog, perché ne abbiamo parlato proprio dal punto di vista formale, quasi come una forma di ipertesto, un po' come capita con i progetti wiki, mi sembrano che da una parola, da una sezione si vada da un'altra parte, però mi interessava sapere se fosse stata anche una scelta proprio per fuoriuscire in qualche modo dal circuito editoriale, quindi se ci fosse anche o almeno in passato, se ci fosse stata anche questa componente politica, perché poi si è parlato anche della mezz'ora di libertà in un certo senso che tu magari ti sei concesso negli anni per la scrittura, e questo mi ha ricordato in realtà anche il metodo compositivo di un altro scrittore contemporaneo che è Gherardo Bortolotti, e quindi anche questo mi interessava da questo punto di vista, quindi dell'interazione intermediale, anzi multimediale, quindi tra il blog e poi il successivo progetto libro, cioè se vuoi dirci qualcosa su questo.
Certo. Allora, innanzitutto Gherardo, che è uno scrittore che stimo moltissimo, insiste molto su, e lo faccio anch'io, ma lui l'ha fatto in maniera più coerente prima, anche fuori, diciamo, dai testi creativi, per così dire, sul tipo di scrittura che lui fa, e lo faccio anch'io, per me, in quanto scrittura, diciamo, realizzabile all'interno di un sistema che è quello, il sistema del lavoro contemporaneo, ok? E del lavoro salariato. In senso, lo dice Gerardo, lo dico anch'io, parlo della mezz'ora di libertà, perché io ho mezz'ora al giorno per scrivere, prossimo mezz'ora, un'ora, a volte non scrivo perché non mi ha, però insomma, cerco di essere regolare. Proprio di quello non mi è possibile perché sono un ingranaggio di un sistema di produzione, di un sistema di produzione che sostanzialmente succhia tutto il tempo le energie e le sfrutta, no? Quindi in un certo senso c'è un aspetto, diciamo, mimetico di questa scrittura nei confronti delle condizioni materiali del lavoro, che su questa scrittura è possibile. Questa cosa mi avvicina molto dal punto di vista ideologico, lo dico in senso neutro, non negativo, all'autoriflessione di Gerardo, sicuramente. La relazione con la critica dell'editoria si complica nel mio caso per il fatto che io sono un anche discretamente responsabile. membro della dirigenza editoriale di questo paese, non perché io, cioè io sono, per chi non lo sa, sono un direttore editoriale di una casa editrice, si chiama Ponte delle Grazie, non è una casa editrice qualsiasi, nel senso che fa parte di un grande gruppo editoriale che è il secondo gruppo editoriale italiano, il gruppo di Mauri Spagnol, e tutto questo avviene nel tentativo di salvare un certo tipo di produzione di qualità, ma anche con tantissimi compromessi, e questo fa parte appunto delle condizioni di lavoro intellettuale contemporaneo in maniera molto ravvicinata. Quindi è chiaro che nel proporre innanzitutto il sito ha una componente fondamentale che è ancora più chiara che nella semplice, per esempio, edizione di Creative Commons che viene usata nel colofon di un libro, e quella della gratuità. Cioè, è chiaro che tutto quello che voi trovate sul mio sito, e ci trovate anche l'intera produzione libraria non più commercio, nel senso io quando un libro esce dal commercio, è più rintracciabile, lo trovate identico lì, cioè trovate proprio il file del libro, non solamente il... C'è questo primo aspetto che chiaramente è una forma, se vogliamo, idealistica, però di parziale sottrazione al circuito della merce culturale. E poi c'è un'insoddisfazione che appunto da un lato ideologica, dall'altro formale, nei confronti appunto della sistemazione materiale della scrittura in forma di libro. Almeno per quanto riguarda la mia scrittura, io percepisco un limite nella forma libro che invece la forma del sito mi consente parzialmente di risolvere e di girare. Dico parzialmente perché appunto, come abbiamo detto, sono problemi che non si risolvono, cioè non hanno una soluzione. Queste contraddizioni della forma faldone, insomma, non la trovano né nel sito, né nel libro, né in una tradizione, né nell'archivio. Forma di parole dell'epipedo, diciamo, è una macchina
leggera. La possibilità di surfare che dai al lettore è quella, sai, che secondo me sposa meglio il faldone.
Certamente, io lo penso anch'io.
E forse anche la questione della fluidità variantistica di cui si parlava, cioè del fatto che comunque ritorni sui testi, li modifichi, li sposti. Quindi...
Sì, sicuramente il sito dà la possibilità di ricostruire almeno in parte tutto. La verità è che tutti i mutamenti del faldone non sono neppure registrati sul sito, ma sono registrati solamente su carta. Ovvero.
Per i filologi del futuro.
Eh?
Per i filologi del futuro.
Cioè, tutte le varianti. Io ho una.
Offrirsi al pubblico.
Esatto, è quella forma lì. Nel senso che io ho tutte le varianti. Sul sito ci sono tante varianti, degli stessi testi, delle stesse sezioni, però l'unico punto in cui, l'unico sede in cui veramente le si trova, perché ogni volta che cambio una virgola di una poesia stampo quella pagina, è il mio archivio cartaceo. Però questa è un aneddoto, insomma, no, ma mi trovo molto emozionato.
Grazie, poi si possono avere visioni installative multiple, di questo archivio.
Per esempio, una a me piacerebbe molto vedere un giorno un muro così come questo, con una poesia sopra, insomma, scritta a mano. Cioè, mi sono sempre immaginato delle forme 3D pure.
Grazie, no,
grazie, grazie a voi.
C'è qualcun altro?
È meglio che ti
sento io, che mi sento.
No, è meglio che dici, perché
sì, addirittura ancora ci provi. No, allora, in realtà mi interessava proprio quest'ultima parte, cioè la questione del nessun mutamento all'interno dell'ordine o della poesia vera e propria è registrata, perché parto dalla domanda così poi posso andare per piccola digressione. Mi interesserebbe sapere di più sulle origini e sul rapporto con la forma web, effettivamente, del Faldone. Dico questo perché, un po' anche come diceva appunto il professor Frasca, a me sembra difficilmente immaginabile un'opera come questa pensata fuori dal web, sia fuori dal web come mezzo che fuori dal web come epoca. E il perché, paradossalmente, mi sembra dato da una citazione nascosta appunto fatta prima, cioè il libro di cui parlavamo prima sul dialogo, che è, nota a margine, il libro di una persona che io stimo tantissimo, che è Giulia Martini, che in un altro articolo, però ragionando sui lavori di Ofelia Borghesan e parlando di postura dell'io, parla della produzione, tra virgolette, automatica di Ofelia Borghesan. Quindi c'è il luogo di vacanza, per esempio, allora il luogo di vacanza implica che ci siano tutta una serie di altri elementi, cioè il contenitore si prende la responsabilità del contenuto, come vale per i libri normali. Se io apro il canzoniere, il fatto che in copertina c'è scritto canzoniere implica che io troverò quelle cose lì, che è come funziona anche, per esempio, come funzionano molti meccanismi di generazione di immagini. Per esempio, quindi per spazi latenti io ho bisogno di generare il deserto, ci sta il cactus, ci sta l'avvoltoio, ci sono queste cose, ci saranno sempre, perché fanno parte dell'idea fissa di quel contenitore. Questa cosa non mi sembra si applica al Faldone, cioè il fatto che c'è scritto Faldone non si prende nessuna responsabilità su quello che c'è contenuto dentro, come vale anche per il sito, ma come vale sempre per i siti. Cioè, se io vado sul sito di Treccani o di Giallo Zafferano o di qualsiasi altra cosa, io non posso mai essere sicuro a che si aprirà esattamente quel sito lì, perché chissà, lo hanno hackerato e cambiato il dominio, va a capire che è successo, i libri non si possono hackerare, oppure è cambiato tutto, è cambiata l'impostazione grafica, sono cambiati i contenuti, hanno cancellato delle cose che li ritrova più, la Wayback Machine non funziona sempre. E come si fa? Anche perché poi giuro mi sto zitto, questa cosa mi fa molto sorridere rispetto a un altro libro di cui abbiamo parlato, che è il Retriever, perché parlavo appunto poi tempo fa con June Scialpi e ironizzavano sul fatto che forse l'ammalarsi di cane di cui si parla lì è la problematizzazione di questa cosa, cioè del fatto che se penso a scrivere una poesia su un determinato argomento mi riporto indietro tutto il portato latente e immutabile di quella cosa, quindi anche lì contenitore che implica il contenuto e qui no, quindi mi chiedo questo.
Molto interessante. Beh, in un certo senso, dunque, sì, mi viene in mente, dunque, un problema tecnico che sto affrontando come correttore di bozze è quello della bibliografia che non è ancora cristallizzata, né in ambito accademico né nell'ambito dell'editoria generalista di varia, dei riferimenti bibliografici relativi a piattaforme.
Okay. Sì.
Cioè, per esempio, come scrivi un post Facebook, come scrivi un video YouTube? Lo attribuisci, per esempio, nel caso di YouTube c'è un problema particolare, perché il nome del video è un titolo, e quindi lo scrivi in corsivo. Ma il canale all'interno di YouTube
Non è l'autore.
E quindi anche nel caso di canali che hanno il nome dell'autore, insieme ai miei colleghi redattori, in queste ultime settimane abbiamo preso la decisione di trattarlo da testata. Mentre ci sono tante oscillazioni su questo, ancora non c'è. Questa non è solamente una decisione relazionale, ma una decisione che ha a che fare con questo genere di relazione tra contenuto e contenitore di cui parlavi tu. Allora, in un certo senso, invece YouTube è la testata, è tra virgolette caporali, appunto, e invece la piattaforma è in tondo, d'accordo? Il faldone è una piattaforma? Questo mi stai chiedendo tu. Cioè, il faldone non è un canale, non è un titolo, ma è una piattaforma? È una buona domanda, l'ho riformulata così, spero di che possa essere un modo di leggerla. Io penso che si può anche vedere una piattaforma, sì. Certo, dal punto di vista, diciamo, della sua genesi interna, in realtà il sito del Faldone nasce nel 2010, se non sbaglio. È così povero perché il mio HTML è molto povero, quindi. Però io volevo anche simulare una pagina scritta, no? Volevo. Cioè, il mio sito non assomiglia.
Era così da allora, eh? Non
era
così
da allora, ma era strano già allora, nel senso che non assomiglia a nessun altro sito, no? Perché se gli date un'occhiata sembra un foglio a quattro, cioè sembra in realtà un testo.
Sì.
Allora, nel 2010 le regole di ingaggio di questo gioco erano già sostanzialmente cristallizzate. Quindi in un certo senso sono andate indipendentemente dal sito, te lo dico dal punto di vista genealogico. Però ci sono degli effetti di retroazione che io stesso non sono in grado di calcolare. Il più elementare è che l'orizzontalità di queste pagine ha dietro Pagliarani, ma anche dietro il fatto che io passo 10 ore al giorno davanti a una cosa orizzontale, come tutti noi o quasi, no? Cioè, il nostro ecosistema verbovisivo non è cazzo di libro, ma è questa roba qui.
Sì, sì.
Che però si sta verbalizzando, cioè verticalizzando.
Non ho capito.
Adesso penso per esempio a tutte le forme rapide, quindi reel, short,
in un certo senso c'è una verticalizzazione di ritorno, sì. C'è una
il rotolo.
Però diciamo che è ancora, soprattutto nel lavoro, sì, nel lavoro di impiegatizio, insomma, c'è quello che. Ma nell'email, insomma, qualsiasi forma di relazione con uno schermo prevale ancora l'orizzontalità. Che poi sia una cosa, diciamo, l'aspetto della responsabilità è una parola valigia, può essere vista in tantissimi sensi. Io sento un forte senso di responsabilità e sento forte la necessità di essere contemporaneamente liberi di, diciamo, di esprimere il flusso della pornografia, ma anche di produrre al contempo delle tacche, insomma. E quindi per me io mi sento, anzi cerco un po' volontariamente a volte di sentirmi meno responsabile, però capisco quello che dici. Cioè non c'è una. E in questo senso capisco il suggerimento che il Faldone possa interpretarsi come una sorta di piattaforma. Cioè più che un. Quindi in questo senso più che un gioco, più un gioco linguistico, un metagioco linguistico. E quindi un insieme di regole che descrivono. Che descrivono possibilità di produzione di giochi linguistici, più che giochi linguistici in sé. Quindi questo aspetto potenziale di cui varie volte si è avuto traccia in questa conversazione mi trova consenzientissimo nella sua metastabilità e forse anche nella sua metastaticità in un certo senso. Grazie.
Se non ci sono ulteriori di interventi, possiamo anche chiudere.
Grazie a tutti.
Ancora.
Grazie.
Molto bene,
mi spiace di questa cosa del microfono.